Grazie, fratello Tom. Vorreste alzare al massimo il volume di quel piccolo apparecchio che avete, se volete. Stavo quasi rinunciando di venire qui stasera. Ho l'influenza. E avevo promesso di esserci e ho detto al fratello Neville di far salire il fratello Cox e dirglielo. Ho detto di al fratello Neville di proseguire e tenere il servizio perché sono davvero rauco e riesco appena a fare uno stridio. E ha detto, è tornato, e ha detto faresti meglio a venire, fratello Bill. Credo sarebbe una buona cosa. Così sono sempre disposto a fare qualche tipo di sforzo. Sono davvero troppo rauco per predicarvi, ma posso parlarvi solo per un po', tramite l'aiuto di questo piccolo aggeggio qui. Io, ogni volta che vengo in Indiana, divento rauco. Non so perché, ma mi succede ogni volta, prendo il raffreddore. È così deprimente proprio qui, scendo qui e sembra proprio che non riesca ad evitarlo. Prego, sembra venirmi comunque, ma cerco sempre di fare il meglio con quello che ho a disposizione. Quindi ecco come ho sempre cercato di fare il meglio possibile. È tutto quello che Dio rispetta, si aspetta piuttosto, scusatemi, è tutto quello che Egli si aspetta. Ora confido che il nostro Signore vi benedica tutti e vi dia una grande benedizione durante questo servizio, questo venerdì, sabato e domenica. I servizi proseguiranno stasera, domani sera. Non è così, fratello Neville? Prosegue proprio giusto domani sera. Dovevo scendere qui e poi andarmene e andare a parlare ad un gruppo di missionari che sono a Louisville. Penso siano rappresentate 17 o 27 nazioni ad un raduno missionario. Volevano tenersi alcuni minuti là domani sera, domenica mattina c'è il... Cos'è? Imponi la tua mano proprio su di lui, fratello. Nostro Padre Celeste, preghiamo nel nome del tuo amato Figlio, Gesù, proprio in questo momento, che la tua misericordia possa essere estesa a noi stasera, in modo da guarire il nostro fratello, l'uomo seduto là che in questo momento sembra essere molto malato. Hai detto confessate i vostri errori uno all'altro e pregate uno per l'altro affinché siate guariti. E prego con queste persone stasera, nel nome del Signore Gesù, che tu guarisca in questo momento il nostro fratello. Mentre il nostro fratello è là con le mani imposte su di lui, rappresentando la mano del nostro Signore Gesù, e noi uniamo insieme le nostre preghiere e le inviamo a te nel nome di Cristo, affinché il nostro fratello possa riprendersi velocemente da questa malattia che ha. Amen. Il Signore ti benedica, fratello. Tutti voi fategli un po' di spazio, è lì un po' bloccato. Ebbene, lasciatelo uscire fuori. Se vuoi uscire, Signore, vai pure, prendi posto sul retro dell'edificio dove c'è un po' d'aria. Ora il Signore Gesù conosce tutti i nostri problemi, è colui che porta i nostri pesi. Ed ora, domenica mattina, presto, alle 6, il servizio all'alba. A quanti piacciono i servizi all'alba, a Pasqua? Ci aspettiamo una grande benedizione. Così allora, se piace al Signore, terrò i servizi di veglia dalle 6 alle 7. Poi tornerete a casa per la colazione, tornerete, e alle 9:30 il normale servizio di scuola domenicale. Il fratello Neville sarà qui. E immediatamente dopo il servizio di scuola domenicale terrò i servizi battesimali per coloro che devono essere battezzati il mattino della domenica di Pasqua. Se non siete stati battezzati per immersione e desiderate esserlo, e se siete un cristiano, credete alla deità di Gesù Cristo che è il Figlio di Dio e volete prendere il vostro posto nella nostra fratellanza per essere battezzati, saremo felici di avervi qui il mattino di Pasqua circa alle 10:30 per l'immersione. Portate le vesti, se non ne avete alcuna, certamente è bene, specialmente le donne, hanno delle tuniche là dentro di taglie diverse per le signore, non penso che le abbiano ancora per tutti gli uomini. Ma noi molto felici di avervi qui con noi il mattino di Pasqua. Poi domenica pomeriggio verrà tenuto il servizio funebre di qualcuno che viveva in campagna o da qualche altra parte, che era, credo si fosse convertito qui tempo fa tramite la predicazione del fratello Neville. Credo il nome sia Est o qualcos'altro. Mi hanno chiamato dall'impresa di pompe funebri e hanno chiesto se io e il fratello Neville e un gruppo di noi vorrebbe andare a cantare e tenere i servizi per domenica pomeriggio alle 2 all'impresa di pompe funebri Motets. Non ricordo la signora Est, Yest o Est. Molti di voi l'hanno visto nel giornale, immagino, stasera. Sì. Edna Justice, potreste conoscerla, forse era una donna giovane, lo era? È giusto, sorella? Una donna giovane, credo che loro... Sua madre mi ha chiamato e ha detto che ha lasciato 2 o 3 bambini piccoli. Quello di certo spiace molto. Mostra proprio il male di questa vita mortale, non è così? Ma se lei era in Cristo Gesù, sta molto meglio stasera di qualsiasi persona seduta in questo edificio. Ha solo camminato attraverso la valle dell'ombra della morte dove devono andare tutti i mortali e un giorno anche voi ed io dovremo andare per quella via, ma non dovremo attraversare da soli il Giordano perché egli è il nostro Salvatore. Così noi, se desiderate venire all'impresa di pompe funebri Motets, che si trova su Maple Street, fra Walnut e... No, credo sia Locust e Wall Street, sulla destra, mentre andate verso ovest. Non so dove il loro... Qual è il loro numero? 221. Dove era solito essere l'impresa di pompe funebri Scott e Combs, quando ero giovane, ed è per domenica pomeriggio e alle 2. E poi domenica sera i normali servizi di Pasqua di nuovo qui, probabilmente predicheremo la morte, sepoltura e risurrezione per domenica sera. E non sappiamo proprio cosa farà il nostro Signore per la settimana prossima successiva, se continueranno i servizi o quello che sia per la settimana prossima. Confidiamo che tutti voi sarete qui domenica, quelli che possono. Riconosco molti dei predicatori dei dintorni. Qualcuno mi ha detto che c'era il signor Fuller, che era solito essere o venire alle nostre riunioni. E qui l'uomo, fratello Fuller, non sei tu l'uomo che era solito portarmi a New York, di luogo in luogo scendere alla riunione? Felice di vederti, fratello Fuller. Il Signore ti benedica. Poi ho visto un altro caro ministro qui che il fratello Tom non conosceva, non conosco neanche il cognome del giovane, ma so che là dietro lo chiamano Junior. Jackson, fratello Jackson, Junior Jackson, alza la mano per l'ultima volta, fratello Jackson. Siamo felici di averti con noi. Viene da giù vicino ad Elizabeth, la chiesa metodista, laggiù dove presto dovrò tenere un servizio, se piace al Signore, prima di tornare sul campo. Ora la grande chiamata in India e tutto diventa ogni giorno più fitto. Pregate per me. Ora, stasera, questo è il Venerdì Santo. È la sera in cui noi... Oh, immagino a Gerusalemme in quest'ora e il sole è ben alto ora, il sabato mattina. Ma per tutto il giorno la gente si è accalcata per quello stesso vecchio sentiero dove la croce fu trascinata dai passi insanguinati del portatore. Lacrime affliggono i loro animi, piangono. Molte grandi cattedrali e così via oggi hanno celebrato questo grande tempo di ricordo. Se c'è mai stato un tempo in cui il mondo dovrebbe celebrare è adesso, in quest'ora di angoscia. E mi chiedo se la nostra sorella, vedendo questo piccolo vecchio organo qui, io amo l'organo, sono proprio piuttosto all'antica. E io mi chiedo se possiamo avere un accordo su quello. Gesù, tienimi vicino alla croce. Proprio uno di quei bei cantici di cuore all'antica che eravamo soliti cantare tanto tempo fa e mi chiedo se potremmo unirci tutti in questo. Lo amo. Là c'è una fonte preziosa aperta a tutti, un flusso guaritore che scorre dal Monte Calvario. Quanti sanno una strofa di essa ad ogni modo? Bene, unitevi proprio a me ora. Ed ora abbassiamo proprio le tende attorno a noi e poniamo le menti a 1900 anni fa, oggi pomeriggio. Che sacrificio! Il mondo non ha mai conosciuto niente di simile. Ha scosso il mondo intero. Ed ora non volete rimanere vicino a quel luogo dove siete nel luogo di comunione e di benedizione con Lui? Cantiamo tutti ora proprio nel modo all'antica ora, non proprio nel modo in cui lo cantereste se foste da soli ora. Bene, fratello Tom, aiutami a guidarlo, vuoi? Non ho molta voce ora, e poi... Bene, bene. Gesù, tienimi vicino alla croce, là v'è una fonte aperta a tutti, un flusso guaritore che scorre dal monte del Calvario alla croce, alla croce, sia sempre la mia gloria. Finché la mia anima rapita troverà riposo al di là del fiume. Mentre chinate i capi, se volete, cantiamolo proprio sommessamente, molto lentamente ora. Vicino alla croce io guardo, sperando, confidando sempre, finché la riva dorata raggiungerò. Al di là del fiume. Mi chiedo se solo ora vorreste proprio nessuno l'aveva fatto per voi. Mi chiedo se solo non vorreste riconsacrare la vostra vita a Cristo e, Signore, ricordati di me. Apprezzo il tuo, la stanchezza e la sofferenza sanguinante e morente per me. Sono indegno, ma ora alzerò senza farmi notare la mano. Signore, tu mi vedrai. Voglio riconsacrare la mia vita. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Bene. Voglio riconsacrarmi a te proprio ora, Signore, in questa sera del Venerdì Santo. Dio ti benedica. Padre, prego che tu benedica questi che hanno alzato le mani e coloro che non hanno neanche avuto il coraggio di farlo. Preghiamo che l'Onnisufficiente stasera benedica ognuno di loro. Pensiamo al Calvario, Dio, nostro Salvatore, posto a vergogna. Deposto, fu dato nelle mani di un uomo ricco che prese il suo corpo, dopo aver implorato Pilato, lo portò e lo avvolse in un lino pulito per porlo nel sepolcro. Oh Dio, che sentimento deve esserci stato in quei poveri discepoli! Sembravano essere stati sconfitti in quel momento. Colui in cui avevano confidato così tanto ora se n'era andato, ma non per molto. Proprio un sacrificio sanguinante. Ecco tutto. Un giorno, poche ore dopo, egli risorse e poi venne la gioia. Aiutaci stasera, Signore, mentre siamo in questo periodo, possa venire su di noi da vedere la sofferenza che è servita per la nostra redenzione, la tristezza che è servita per il nostro essere felici. E possano le nostre anime, stasera, Signore, possiamo consacrarci a Te, le nostre anime siano afflitte nel guardare al di là e vedere che Oh Dio, che morte orribile! Quanto deve essere crudele il peccato! Te prego, Padre, che Tu ora ci benedica insieme e aiutami, oh Dio, come Tuo servo che si trova qui con davvero poca voce e i Tuoi figli attendono di sentire qualcosa dalla parola. Aiutami, Signore, e spezza la parola di vita liberamente ad ognuno mentre riconsacriamo le nostre vite e i nostri cuori. Le lacrime dei nostri cuori gocciolano nel profondo del nostro petto quando pensiamo al sacrificio. Aiutaci ora perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Voglio solo leggere un po' ora se mi darete la vostra totale attenzione per un momento e pregherete per me. In Isaia il 53° capitolo, probabilmente abbiamo oggi sentito trasmissioni radio e così via. Oggi ho solo pensato a Cristo, non ho potuto fare a meno di uscire da qualche parte solamente inginocchiarmi e ho proprio dovuto piangere quando ho pensato a quando la mia mente è tornata a vedere quello che è avvenuto là, al Calvario. Non ho avuto modo di sentire alcun programma radio, ma forse hanno predicato dal Vangelo e forse domani sera lo affronteremo da un altro punto di vista. Ma stasera torniamo nel Vecchio Testamento. Voglio parlare su la crudeltà del peccato e la punizione richiesta per liberare le nostre vite dal peccato. In Isaia 53, il profeta Unto, 712 anni prima della venuta del Signore, disse queste parole. Chi ha creduto alla nostra predicazione? A cui è stato rivelato il braccio del Signore? Ora egli è salito a guisa di rampollo, dinanzi a lui, a guisa di radice da terra arida. Non vi è stata in lui forma, né bellezza alcuna, e noi l'abbiamo veduto, e non vi era cosa alcuna ragguardevole perché lo desiderassimo. Egli è stato sprezzato fino a non essere più tenuto nel numero degli uomini. È stato uomo di dolore, esperto in languori. È stato come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia. È stato sprezzato talché noi non ne abbiamo fatta alcuna stima. Veramente egli ha portato i nostri languori, caricato delle nostre doglia, ma noi abbiamo stimato che egli fosse percosso, battuto da Dio ed abbattuto. Ma egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità. Il gastigamento della nostra pace è stato sopra lui e per i suoi lividori noi abbiamo ricevuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascun di noi si era volto alla sua via, ma il Signore, fatta avvenirsi su lui l'iniquità di tutti noi. Egli è stato oppressato ed afflitto, non ha aperta la bocca, e è stato menato all'uccisione come un agnello, ed è stato come una pecora muta davanti a quelli che la tosano e non ha aperto la bocca. Egli è stato assunto fuori di distretta e di giudizio, chi potrà narrare la sua età? Dopo che egli sarà stato reciso dalla terra dei viventi e che, per gli misfatti del mio popolo, egli sarà stato carico di piaghe, sua sepoltura è stata ordinata con malfattori, ma egli è stato col ricco nella sua morte, la quale egli ha sofferta senza che egli avesse commesso alcuna violenza e che vi fosse alcuna frode nella sua bocca. Ma il Signore l'ha voluto fiaccare e l'ha adoiato. Dopo che render l'anima o l'anima sua sarà posta per sacrificio per la colpa, vedrà progenie, prolungherà i giorni e il beneplacito del Signore prospererà nella sua mano. Se dovessi prendere un testo dalla Scrittura stasera, prenderei il 6° versetto. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ma il Signore, ciascun di noi, si era volto alla sua via, ma il Signore ha fatto avvenire su di lui l'iniquità di tutti noi. Voglio parlare solo pochi momenti. Siamo sempre felici quando si tratta di avere fra noi la gioia del Signore e come gioisco grandemente con voi. Ma vi siete mai fermati a pensare quanto è costato averla? Avete mai proprio compreso il prezzo che sta dietro ad essa? Che giudizio c'è stato e che punizione del peccato? Quanto deve essere crudele il peccato da far sì che il Figlio di Dio andasse al Calvario e Dio lo colpisse e distogliesse lo sguardo da Lui e lo colpisse ed Egli fosse afflitto. Guardate chi Egli era. Ora voglio disegnarvi proprio un piccolo quadro parlandone ora. Facciamo tutti un piccolo viaggio stasera su una barchetta e prendiamo una navicella spaziale o un aereo. Torniamo indietro a centinaia di milioni di anni prima che ci fosse un mondo, ancora prima che ci fosse una stella o qualcosa, e là non vedere altro che spazio. E tutto quello spazio era Dio. Al principio c'era Dio. Ed ora osserveremo venire all'esistenza una piccola luce bianca, la chiameremo come un alone, e quello era il Figlio di Dio, il Logos, che è uscito da Dio al principio. E poi come Egli si trovava là, ed Egli nella sua mente iniziò a pensare a cosa sarebbe stato il mondo e tracciò questa immagine nella sua mente e disse, sia la luce. E un atomo si divise e iniziò a proseguire la scissione e scoppiò un'atomica, la prima esplosione atomica. E allora poi gli atomi iniziarono ad accumularsi finché formarono cenere vulcanica, come l'umidità, qualsiasi cosa fosse, iniziò a partire e gli atomi si divisero. E dopo un poco venne una stella, un pezzo del... un oggetto che volò via e iniziò a girare nell'aria. Egli lo osservò forse per alcuni milioni di anni e poi lo fermò. Non aveva fretta, aveva molto tempo, per sempre. Egli era dal principio alla fine, non c'era tempo per lui. E poi un'altra vola via ed egli la ferma in questa direzione. Cosa sta facendo? Sta scrivendo la sua prima Bibbia. La prima Bibbia che fu mai scritta fu scritta nei cieli, lo zodiaco. Inizia con la Vergine, ecco come venne all'inizio, finisce con Leo, il leone, la seconda venuta, ed egli stava scrivendo la sua prima Bibbia. La seconda Bibbia che fu scritta da Enoch e posta nella piramide. La terza Bibbia che fu scritta, e l'ultima, è questa. Dio compie sempre le cose nel tre. Dio è perfetto nel tre. È perfetto. Scusatemi. È perfetto in Padre, Figlio, Spirito Santo. È perfetto nella giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. È reso perfetto nei suoi tre. Siamo sua creazione, quindi siamo resi perfetti nel tre, anima, corpo e spirito, e il nostro corpo è controllato dai nervi, dal sangue e dalle cellule, carne, tre, tutto reso perfetto nel tre. Poi egli disse, dopo aver creato tutto quello, prima che facesse qualcos'altro, posso vedere questo piccolo alone muoversi sul mondo che era appena una cenere vulcanica, congelato, sospeso là fuori come un grande iceberg. Ed egli lo spostò vicino al sole e iniziò a girarlo così attorno al sole, iniziò a sciogliere e i grandi ghiacciai si sciolsero. Veniva formato il Texas e le pianure là, come ci è stato insegnato che laggiù c'erano iceberg, per quanto ne sanno i cronologisti. E poi il mondo intero, dopo essere sceso nel Golfo del Messico e così via, iniziò ad essere arginato dall'acqua. E il mondo, senza forma, è vuoto. Ora siamo in Genesi 1, vedete? Ora, allora Dio si mosse, separò il firmamento dalle acque ed egli creò la luce. E poi creò tutte le sue creazioni. Poi, dopo averlo fatto, sorsero tutti gli alberi e le piante e così via. Che allestimento meraviglioso aveva. Lo amava, era meraviglioso e pensava che fosse bello. Quindi non poteva lasciarlo proprio in quella condizione, doveva lasciare qualcosa con ciò. Così disse, facciamo, plurale, l'uomo, plurale, a nostra somiglianza. Facciamo l'uomo a nostra somiglianza. Così poi quando Dio creò il suo primo uomo, egli era un uomo di spirito, era qualcosa di simile a Dio, o il Figlio di Dio, il Logos. Quello era il primo uomo. Poi egli diede all'uomo giurisdizione per guidare tutta la vita animale, proprio come lo Spirito Santo guida il credente oggi. Vai qui, fai questo. Ora, se fossimo in perfetta sottomissione allo Spirito Santo, Dio ci guiderebbe tramite lo Spirito Santo proprio come Adamo guidava gli animali di quel giorno. Così egli li creò e poi quando lo fece iniziò a muoversi sull'idea allora che aveva creato l'uomo dalla polvere della terra. Non c'era uomo per coltivare il suolo, nessuno che lavorasse, nessun essere fisico. Così egli formò l'uomo dalla polvere della terra. Ora ecco dove penso che un botanico o la scienza e il cristianesimo non sono in conflitto uno con l'altro. Perché la scienza dice l'uomo viene da una vita differente e noi diciamo quando si guarda ad un uomo qui è a somiglianza di Dio. Il che significa non era da principio a somiglianza di Dio, questa è l'immagine di vita animale. Ed egli è l'evoluzionista, discute che noi non credo nella catena dell'evoluzione come fanno loro, che tutto proviene da un'unica cellula, ma credo che siamo evoluti, certamente, l'evoluzione di un uomo dall'altro. Ma poi quando Dio ha fatto tutto quello e ha messo l'uomo l'ha formato dalla polvere della terra, ora non a sua stessa somiglianza, aveva già creato l'uomo. Poi soffiò dentro di lui l'alito di vita e divenne un'anima vivente, quindi l'anima dell'uomo è la natura dello spirito. Ora quando nascete di nuovo non ricevete uno spirito nuovo, ricevete una nuova natura di quello spirito, è lo stesso spirito ma una nuova natura di esso. Prendete due uomini, metteteli insieme, entrambi simili, e uno di loro è un peccatore e uno di loro è un cristiano. Un uomo dice, ho uno spirito come lo hai tu, vedete? Ma uno di loro è differente, la sua anima. La sua natura è differente, è stato cambiato. Così poi egli soffiò dentro quest'uomo, ora non so come l'ha creato. Egli ha messo dentro di lui cinque sensi in modo che possa contattare la sua dimora terrena e vedere, toccare, sentire, annusare, ascoltare. Ed egli l'ha creato in quel modo. Ora, questi sensi non erano per contattare Dio. Il suo senso per contattare Dio era il suo spirito. La sua anima era per con l'anima che pecca, quell'anima morrà. Ora, sto facendo un giro molto largo per raggiungere qualcosa, ma spero che afferriate ogni punto di ciò in modo da vedere esattamente cosa ha dovuto fare Dio al Calvario. Ora, quando quest'uomo, allora, quando mise in lui i suoi sensi, i suoi cinque sensi, e poi l'uomo era solitario, così gli creò una moglie, una compagna, tolse una costola dal suo fianco e creò una donna. Un simbolo meraviglioso qui, tutto in simbolo di Dio che prende la sposa dal fianco di Cristo. Vedete, Dio aprì il fianco di Adamo, tolse una costola. L'uomo ha una costola in meno della donna nella struttura del corpo. Ed ora Dio aprì il fianco di Cristo al Calvario e tirò fuori la sposa. La Chiesa passa attraverso il sangue di Cristo nel corpo di Cristo. Ecco come entriamo e attraverso nessun'altra via. Non importa a quale chiesa appartenete, che buon uomo siete, che buona donna siete, dovete accettare il sacrificio onnisufficiente di Dio, la sua via provveduta o siete perduti. È così. E l'unica via per cui potete entrare è attraverso di ciò. Ora c'è solo una via e quella è la porta. Gesù insegnò quella parabola famosa quando era qui sulla terra. Disse che era stata preparata la cena delle nozze e ad ogni uomo veniva data una tunica e trovò là un uomo senza la tunica. Disse, amico, tu cosa, come mai non hai una tunica? Ora, la tradizione orientale, per quello, quando lo sposo invita ogni persona, mette in vita, se invita 50 persone allora ha 50 tuniche. E rimane da qualche parte alla porta e ogni volta che entra un uomo, ricco o povero, gli fa indossare una tunica, allora nessuno sa se è ricco o povero. Egli, tutti hanno lo stesso aspetto sotto una tunica. Ed ecco come oggi Dio agisce. Egli dona lo Spirito Santo, che è un simbolo. Ogni uomo che Egli invita, siamo tutti uguali. Non questo perché è un po' migliore dell'altro e quello un po' più elevato di questo. Siamo tutti uguali al cospetto di Dio, ognuno che è invitato alla cena delle nozze. Così quando entrò e trovò un uomo, ora c'è solo una porta da cui passare perché è dove venivano distribuite le tuniche. E trovò un uomo al tavolo della cena che non indossava una tunica. Disse, amico, cosa fai qui? Perché non indossi una tunica? E l'uomo non poteva rispondere, era entrato per una finestra, in qualche altro modo, non era entrato dalla porta. E ogni uomo che viene tramite Cristo nel corpo di Cristo riceve lo Spirito Santo, la tunica. Egli si trova proprio là per farvelo indossare, proprio appena entrate, vedete? Ecco quello che ha promesso ed è quello che compie. Ora, in passato, al principio, nell'Eden, allora egli gli fece una moglie o una compagna. Ora vedete le immagini nelle riviste, a volte di qualche artista. Ora, è un'ispirazione molto mediocre. Se aveste visto Eva con i capelli sporgere in fuori così e, oh, che cosa dall'aspetto orribile, e aveste detto, quella era nostra madre, ebbene non ci potrebbe essere nessuno al mondo che la possa ammirare. Credo che Eva fosse la donna più bella che sia mai stata sulla terra. È così. Quando Adamo la guardò, il suo egli proprio ebbene mostra che quella discendenza prosegue proprio attraverso gli esseri umani oggi, altrimenti sarebbe viceversa. Così Adamo prese Eva come moglie e poi quando entrò il peccato, e ho la mia idea su quello che avvenne, non lo esprimo in chiesa se non sto tenendo una lezione di qualche genere di quello che è stato il peccato al principio, ma ad ogni modo quando lo fece li separò dalla comunione con Dio. Ora ecco l'immagine che voglio prendere. Ora, quando Dio comprese, o qualche angelo o qualche essere deve essersi avvicinato e aver detto a Dio che tuo figlio è perduto, lui ha peccato, è caduto. Ora osservate la predisposizione dell'uomo, per prima cosa, è farsi una religione. Un uomo deve avere qualche genere di religione. Stavo parlando ad un uomo famoso qui in città l'altro giorno. Ha detto, sai, la mia religione, fratello Branham, è tenere la regola d'oro. Va bene, ma fratello, se un uomo non è nato di nuovo, morirà. Sì, deve farlo, deve nascere di nuovo. Ora, la regola d'oro va bene, quello un uomo morale può farlo, ma deve essere tutto nella linea soprannaturale. E vedrete quello che ha dovuto fare Dio in modo da farvi nascere in modo soprannaturale. Ora, quando allora peccarono, lui si fece una parola religione significa copertura, è come qualcosa che copre. Questo cappotto è una religione morale per me, perché copre il mio essere, e i vostri vestiti sono allo stesso modo, ed è una copertura. Ora, notate allora, quando Adamo, le sue foglie di fico andavano bene finché non dovette affrontare Dio, ma quando dovette affrontare Dio, comprese che le sue foglie di fico non andavano bene. Ed ora, amico, potresti pensare di essere una persona piuttosto brava, vedi? E potresti esserlo, è così. Ma quando arrivi di fronte a Dio, se non hai accettato il sacrificio provvisto da Dio per te, sei perduto, e lo saprai. Mi sono trovato al loro fianco, li ho visti morire, vedere il dottore fare un'iniezione ipodermica nel loro braccio per tenerli tranquilli e sentirli gridare, continuare, dite, oh, sono proprio fuori di sé. Ho detto, dottore, per favore, non lo eviti, ancora solo un minuto, vedete? E potete sentirli quando loro pensano, abbiate ragione, c'è una via che sembra giusta all'uomo, ma la cui fine è la via della morte. E ogni uomo che non è rigenerato, non rigenerato da Dio, andrà per la via della distruzione. Non potete farci niente, la vostra stessa anima vi guida. Se siete nati di nuovo, siete destinati a salire. Se non siete nati di nuovo, dovrete scendere. Proprio la vostra anima lo farà. Proprio come una bacchetta magica che apre una porta da qualche parte. Se non avete la bacchetta, la porta non si aprirà. E se non siete nati di nuovo, sarete proprio rigettati automaticamente. Ecco tutto. Ora, e poi quando a quel punto io vedo, allora quando uscirono e Dio sapeva che non potevano stare davanti a Lui, ed Egli lo sapeva, e si nascondevano dietro qualche cespuglio, ancora coperti, ma sapevano che la loro copertura non era sufficiente. Ed ogni uomo o donna che va in chiesa, oggi stavo pensando al risuonare delle cattedrali e alle campane che rintoccano e così via in quel modo, e la gente va in chiesa e si prepara e le donne comprano cappelli di Pasqua e così via. A che cosa è arrivato questo? Mai! Come non riesco a comprendere dove un coniglio abbia qualcosa a che fare con la risurrezione, vedete? No, Signore, come un albero di Natale ha qualcosa a che fare con la nascita di Cristo. È pagano, amici, da qualche parte siamo usciti dal sentiero. È così. Ma ora un uomo o una donna davvero nato di nuovo se ne rende conto, perché dentro di voi c'è una vita. Vi dice che è errato. È giusto? Ora osservate Adamo ed Eva. Oh, mai! Quando ci penso, non presto attenzione alla mia influenza, qualsiasi fosse. Quando penso là al principio, osservate, parlate di sangue. Qui non molto tempo fa, quando stavano cercando nel grande concilio metodista di togliere tutti i cantici con il sangue dall'innario metodista, hanno detto non è una religione del patibolo, hanno detto noi non vogliamo qualcosa che sia bello e dignitoso. Fratello, non è il modo in cui Dio lo riceve, o è... Quando vedrò il sangue passerò oltre. Sangue, Dio, l'unico sostituto che c'è è solo nella vita e nel sangue. Potreste quindi mangiare la carne, ma il suo sangue, che è la vita di essa, versatelo sul terreno. Vedete, non mangiare la vita. Notate quanto è bello, come penso a quello. Allora Dio pensò, ora venite qui fuori, Adamo ed Eva, e prima di potervi portare fuori dovrò fare qualcosa. Così va qui sul fianco della collina e prende una pecora, la uccide, le toglie la pelle, la fa morire, perché Dio deve mantenere la sua parola. Non importa quanto sei un uomo buono, quanto sei una donna buona, quello che sei è Dio. Dio deve mantenere la sua parola. Ecco perché la Vergine Maria dovette salire nel giorno di Pentecoste e ricevere il battesimo dello Spirito Santo proprio come gli altri, perché era nata qui come mortale e dovette nascere di nuovo prima di poter andare in cielo. Amen. Ora guarda, signora, lascia che ti parli. Solo perché sono cambiati i tempi, Dio non è cambiato. Se verrai con qualsiasi cosa tranne quello, sei perduta. Vedi? Ora sto parlando solo per conto di quello che Dio ha fatto 1900 anni fa, oggi al Calvario, per mostrarti che sacrificio si è dovuto fare per pagare per questo e che è la via di Dio. Ora c'è una via che sembra giusta, ma Dio ha provveduto una via. Se andrai sempre per la via provveduta da Dio, non sbaglierai mai. Come se vi avviaste per andare ad Indianapolis o attraversare il ponte e diceste, ebbene, qui è quella là, Louisville? Sì, e proprio vi avviaste in questa direzione per attraversare, in breve sareste raggiunti, è così. Fareste meglio a prendere il progetto, la mappa, studiarla e vedere in che direzione state andando. E quindi, qui c'è il progetto di Dio per la gloria, studiatelo, eccolo, tutta la via è macchiata di sangue, non potete perdere la scia se seguirete il sangue. Amen. Ora potete vedere, capite? Continuate semplicemente con il sangue e andrà tutto bene, perché c'è un'orma insanguinata per ogni passo del cammino. Ora notate come Dio in passato, prima di poterlo fare, ora egli poteva avere probabilità di, anche se loro poterono avere probabilità di accettare, egli li avrebbe uccisi subito. Doveva farlo, perché è sovrano, deve mantenere la sua parola. Disse il giorno che ne mangerete, quel giorno morirete. Quello lo stabilì per sempre. Allora posso vederlo in passato, quando uccise queste pecore. Dite, erano pecore, fratello Branham? Lo credo. Egli era l'agnello che fu ucciso prima della fondazione del mondo. Ed era una pelle di pecora. Le prese, le gettò dietro i cespugli e disse loro di avvolgetevi in queste. E uscite, e accettatele. E posso vedere Adamo ed Eva tirarsi attorno queste pelli sanguinanti che sventolano? Potreste immaginare corpi amabili, meravigliosi di questi due esseri umani perfetti, ora avvolti in pelli di pecora sanguinanti? Posso vederli stare là in piedi? Dio disse, Adamo, a motivo che hai dato ascolto a tua moglie invece che a me, allora dalla polvere ti ho tratto e in polvere ritornerai. E Eva, perché hai dato ascolto al il serpente invece che a me, ebbene hai portato vita, tolto vita dal mondo, dovrai portare vita nel mondo, moltiplicherò i tuoi dolori e i tuoi desideri dipenderanno da tuo marito e così via. Ed egli poi disse, serpente, a motivo che tu hai fatto questo, avvicinandosi camminando, non era un rettile, era una bestia, si era avvicinato camminando, più astuto di tutte le bestie del campo. Portatemi testimonianza, è la scrittura. Si era avvicinato come un uomo e l'aveva sedotta. Ed egli disse, a motivo che hai fatto questo, ti siano tolte le gambe e ti muoverai sul tuo ventre per tutti i giorni della tua vita e il tuo cibo sarà la polvere. Ed erano proprio là, giudizio. Dio deve mantenere il suo giudizio perché l'aveva pronunciato ed egli è Dio, non può sottrarsi a ciò, deve rimanere. Per poter essere Dio, Dio deve mantenere la sua parola. È giusto. Così posso immaginare la piccola povera Eva, là, quando guardò ad Adamo, i suoi lunghi capelli biondi scendevano sulla schiena, quei grandi, luminosi occhi blu che sembravano i cieli, i quali Dio aveva creato, le lacrime che scendevano, mescolandosi al sangue sugli indumenti e che sbattevano sul suo corpo. Eva, Adamo, con il suo corpo forte, la prese e l'appoggiò sul suo petto e là le lacrime, mescolandosi, cadendo, mentre scorrevano sulle pelli di pecora, il sangue scendeva gocciolando. Sangue dappertutto! Ecco là! Ora egli dice, dovete andarvene dalla mia presenza. E posso vedere Eva e Adamo abbracciati uno all'altra che vanno uscendo così. Quelle vecchie pelli di pecora che sventolavano contro le loro gambe, sanguinanti, sbattendo sulle loro gambe. Allora posso vedere tutto quello spazio che era Dio. Dio non aveva inizio di giorni, fine di anni. Egli è sempre e per sempre. Posso vedere tutto quel grande spazio che inizia a muoversi insieme, così scendendo nella forma di imbuto, così e scendere proprio mentre iniziò a guardare la piccola coppia che se ne andava per il giardino dell'Eden, le pelli sanguinanti che sbattevano contro le loro gambe. Non poteva sopportarlo ed esso scese. Oh, ciò scosse persino il cuore di Dio, che significava A-M-O-R-E. Dio ha tanto amato. Egli proprio non riusciva a sopportare di vederli andare via. Li richiamò, disse, metterò discordia fra la tua progenie e la progenie di Satana. Allora, quando fu fatto quello, fu al Calvario, quando Dio stesso scese tramite una donna, nato da una vergine. Come mi piacerebbe occuparmene là solo per un po', in Eden. Notate, quando furono cacciati dal giardino, a motivo della trasgressione, furono tolte tutte le benedizioni a motivo della trasgressione. E penso stasera che è quello il problema con la Chiesa. Tutte le benedizioni vengono tolte per la trasgressione. Eccovi, cacciati dal giardino dell'Eden. Ora voglio che notiate qui venne quando Caino e Abele, i due figli di Adamo ed Eva, si fecero avanti per fare un'offerta. Credo che il grande cherubino fosse ad oriente della porta e quella spada ruotasse avanti e indietro a guardia della porta che dava accesso all'Eden. Notate, fuoco, il fuoco dello Spirito Santo a guardia della porta. E oggi ecco cosa è a guardia della porta. Se avete timore dello Spirito Santo e del fuoco, non entrerete mai. Fiammeggiante, la spada di Dio. Dio è un fuoco consumante che protegge quell'albero a guardia dell'albero della vita. Ed ora notate, allora, questa è un'immagine meravigliosa. Oh my! Posso vedere Adamo o Caino e Abele piuttosto che ora faticano o scendono per fare un sacrificio. Credo che avessero costruito un altare proprio alla porta, al trono, dove potevano adorare. Notate, ecco venire Caino, probabilmente lavorò tutto l'anno faticando, facendo ogni cosa possibile per ottenere le mele migliori o le zucche più grandi o qualsiasi cosa avesse, lo portò alla porta. Costruì un altare proprio là al lato della porta, nella presenza di Dio. Mise tutti i suoi frutti e le grandi calle e ogni cosa e li depose correttamente sull'altare, poi si inginocchiò e adorò Dio. Ora voglio che voi, spero che questo proprio vada proprio in profondità come mai prima, affinché lo comprendiate, vedete? Ora notate, se Dio vi richiedesse soltanto di andare in chiesa, Caino era tanto giusto quanto Abele. Caino costruì un altare al Signore. Voi dite, ebbene, fratello Branham, non solo faccio quello, ma faccio un sacrificio, prego per le missioni estere, e Dio, quelle cose vanno bene, quelle vanno bene, ma Dio richiede altro. Caino stesso lo fece. Vedete? Portò un sacrificio, adorò il Signore. Si inginocchiò e offrì lodi al Signore e disse, Signore, eccomi, eccomi, e ti ho portato un'offerta, ho costruito un altare. Amen. In altre parole, sono un membro di chiesa. Aveva raggiunto il fondo? Guardate, sono membro di chiesa. Credo in te. Ora giungerà in profondità, lasciate che vada davvero a fondo. Sono uno che crede in Dio. Ho costruito un altare. Ho portato un sacrificio. Ed eccomi qui, Signore. Ti sto adorando. E Dio voltò le spalle a ciò, giustamente. E il mattino di Pasqua, come ha detto un pastore di questa città, sai cosa faccio, predicatore, il mattino di Pasqua? Ho detto, cosa? Ha detto, auguro a tutta la mia gente un felice Natale. Ho detto, perché? Ha detto, non li vedrò più fino alla prossima Pasqua. Tutti escono a Pasqua, ecco tutto, comprano nuovi ornamenti e nuovi abiti. E cosa ha a che fare con Cristo? Oh, e quest'anno saranno spesi milioni di dollari, domani, nella sfera protestante, per gigli, grandi gigli meravigliosi. Ogni membro si avvicinerà e lo poserà sull'altare. A Dio non importa del giglio sull'altare, Egli vuole te sull'altare. Non è il giglio, non è il vostro sacrificio. Tu sei quello che deve essere sull'altare. Ecco la differenza. Mettendo sull'altare quello che Dio richiede, sei tu. Ora voglio che notiate come quello, quella discendenza, quello era Satana in Caino. E notate che lo stesso, ora questo dovrebbe farvi sentire davvero bene alcuni di voi che sono pellegrini e viandanti. E forse dovremmo dire, ebbene, vorrei potessimo fare questo nella nostra chiesa e quello. Siate soddisfatti! Alleluia! Preferirei adorare in una vecchia stanzetta in fondo al viottolo e avere dentro Dio che da qualche parte in una cattedrale senza Dio in essa. Proprio così! Certo! Ecco, egli era un uomo povero. Notate, allora Caino portò la sua offerta e la depose là. Ora, notate, venne dal lignaggio di Satana perché si aspettava che Dio lo ricevesse, perché era frutta meravigliosa, qualcosa che lui stesso aveva fatto. E così tante persone dicono, ebbene, appartengo a tali diversi ordini, e io dono alla Croce Rossa, e dono alla carità, dono alle chiese. Che ne è di ciò, fratello Branham? Tutto quello va bene, ma se un uomo non nasce di nuovo, non può in alcun modo entrare nel regno. Notatelo, quelle cose caritatevoli vanno bene, ma fuori non è ancora la via provveduta da Dio. Caino venne secondo la sua stessa via, e molti stasera vengono secondo la loro via. Non potete neanche ragionarci. Ebbene, i ragionamenti non possono neanche, i vostri ragionamenti non sono adatti, non siete adatti a ragionare su di esso. Se poteste ragionare su di esso, non sarebbe più per fede. Dovete offrirlo per fede. Ora dite, fratello Branham, intendi che devo scendere laggiù ed essere riempito dello Spirito Santo e comportarmi come gli altri? Se ti aspetti di essere con gli altri, fallo! Ecco tutto, sì signore, ecco tutto! Puoi prendere Naam, ebbe la stessa cosa. Dio disse al profeta, digli, scendi e immergiti 7 volte! Disse, quest'acqua non è migliore e più pulita? Ma era quell'acqua del Giordano! A volte non ha un bell'aspetto, ma vorrei che ognuno qui stasera guardasse al Calvario e a quello che costò a Dio 1900 anni fa e alzaste la mano dicendo, mi avvierò per la via dei pochi disprezzati del Signore. Dite, devo unirmi con quei tizi che il fratello Tom o alcuni di loro chiamano santi rotolanti? Fratello, sono stato in giro per il mondo proprio quasi 3 volte e non ho ancora visto un santo rotolante. No, signore, ho visto santità, ma non santi rotolanti. Quello è un nome che il diavolo ha affibbiato alla Chiesa. Dio ha detto, senza santità nessuno vedrà Dio. Fate come volete in merito a ciò. Quella è la via di Dio. Dite, la gente che urla e grida e continua? Fratello, ecco cos'è? Ebbene, dite voi, quello mi sembra pazzia. Ecco il motivo per cui devi nascere di nuovo. Quando nasci di nuovo, allora ciò non sarà pazzia, sarai con noi. Pensavano lo stesso che pensi tu una volta, proprio così. Pensavano lo stesso che pensi tu finché non l'hanno ricevuto loro stessi. È un cambiamento, una conversione. Convertire significa cambiare qualcosa. E se un uomo non muore a se stesso e dice, Signore, non ne so nulla, solo portami dentro. Amen. Allora Dio lo farà, vedete? Ora, Caino disse, ho deposto tutto questo. Dio lo rifiutò. L'ho rese tutto bello e forse voi pensate, bene, andrò al servizio dell'alba, devo avere un cappellino nuovo. Una volta una ragazza stava venendo ad una delle mie riunioni e disse, fratello Branham, sua madre lavava su una tinozza per procurarsi da vivere e lei doveva avere una di quelle pieghe nei capelli, sapete? Cos'è? Manicure? O cosa mai sia quella cosa? Cos'è quella cosa nei suoi capelli? So che è sbagliato, non riesco a ricordare il nome di quello, non ne so molto in merito. Che cosa? La permanente in essi, ecco cos'era. E dovette averne una nei capelli prima di poter cantare nel coro e la sua povera mamma lavava su una tinozza per procurarsi da vivere. Quando andò e si fece la permanente, io dissi che non l'avrei lasciata cantare perché non era degna di cantare quando si era fatta quella. Giusto? Dio ci aiuti a tenere pulito il pulpito ad ogni modo. Ecco qual è il problema con il mondo oggi nel loro... Ascolta, fratello, credo in una vecchia esperienza di Sassofrasso laggiù, ben lontana nei cespugli, dove sradicate tutte le radici di amaritudine e smuovete il terreno proprio così per piantare il seme. Ora, notate ora, Caino pensò la bellezza... Pensano, ebbene, ora la nostra chiesa costruiremo una nuova chiesa, quello va bene. Tutto è bello, va bene, se ci portate insieme il Signore Gesù. Allora, se porterete prima Lui, Egli si prenderà cura del resto. Qualcuno ha detto, fratello Branham, credi che questa ragazza dovrebbe venire all'altare con questo aspetto? Ho detto, fratello, sta arrivando la primavera. Tutti questi boschetti di querce qui fuori, ognuno di essi assopra proprio ora le foglie che aveva l'autunno scorso. Ma non dobbiamo andare a togliere le foglie per far venire le foglie nuove. Lascia soltanto che venga la nuova vita e le foglie vecchie cadranno. È così. Amen. Ascoltate, posso dire anche questo. Se la foglia vecchia non cade, mostra che non è venuta la nuova vita. Non arrabbiatevi con me ora, sto parlando di Gesù. Bene, è così, bene. Osservate cos'è costato al nostro Padre Celeste. Guardate ora cosa ha fatto. Ed ecco venire Caino e fare la sua offerta. Adorò, andò in chiesa, era tanto bravo quanto l'altro individuo. Esaù era lo stesso. Esaù, di carattere, era un uomo migliore di Giacobbe, era più gentiluomo. Amava suo padre e le cose che faceva, ma Dio scelse Giacobbe. Notate ora, quando Abele venne a fare la sua offerta. Ebbene, c'era una bella differenza quando venne Abele. Ecco, venire Abele non lavorava, non cercava di trovare la chiesa più grande della città per andarvi, non cercava di trovare il gruppo di persone più gentili con cui associarsi. Amen. Lui solo prese qualcosa che aveva e si fece avanti. Ecco tutto, era un pecoraio. Così semplicemente andò e prese un agnello e lo legò. Immagino non avessero corde di canapa in quel giorno, quindi deve aver preso una vite e averla proprio avvolta attorno al suo collo. Ma di cosa parlava? Lo guidarono al Calvario. Era l'agnello. Disse, perché nacque in una stalla? Ebbene, gli agnelli non nascono nelle case, nascono nelle stalle. Ed erano guidati, l'hanno guidato al macello come un agnello e lo portarono via, guidandolo al Calvario. Era l'agnello di Dio. Amen. Dalla fondazione del mondo. Quando ci penso, là, ecco venire l'agnellino di Abele, ecco venire l'agnello di Dio. Quando ci penso, il mio cuore proprio si stringe sempre di più. Quando ci penso, io, un povero peccatore, empio, morente, senza Dio, senza Cristo, nel mondo, senza speranza. E nella stagione dovuta, Cristo è morto al mio posto, il meraviglioso, e divenne disprezzato e rigettato affinché io potessi essere accetto agli occhi suoi, al mio posto. Oh, non posso proprio dimenticarlo, non riesco ad immaginare come lo avrebbe fatto per me, chi ero io. Allora, dite, l'ha fatto per te? Sì. È venuto lo Spirito Santo, mi ha cercato un giorno e ha detto, l'ha fatto per te, e io ho creduto, sì Signore, l'ho accettato e ho trovato che era così. Non importa cosa dicevano di essere le persone, erano fanatici o qualsiasi cosa fossero, ho creduto a Dio, ed egli fece proprio quello che disse. Posso vedere il piccolo Abele, ora osservate, mai. Posso vedere Abele che va e prende questa piccola vite, allunga la mano e prende un agnellino maschio, il primo della cara mamma pecora gli avvolge questa vite attorno al collo, eccolo venire, trascinandolo. Non c'era molta bellezza in quello, vero? Tirandolo lassù, lo portò ad una grande pietra, posta là ad oriente della porta. Ora notate, Caino probabilmente aveva faticato tutto l'anno per avere il meglio del raccolto possibile, pensando di poter soddisfare Dio con quello. E molte persone dicono, smetterò di mentire, smetterò di rubare, smetterò di fumare, andrò con una classe di persone migliore, entrerò in qualche società. Eccolo! A Dio non importa il girare una nuova pagina, egli vuole che volgiate il vostro cuore a Cristo e lasciate che egli vi formi. Non quello che voi potete fare, non siamo salvati per le buone opere, ma siamo acquistati per la sua misericordia. Non per opere, che nessuno abbia da gloriarsi. Perché siamo di Dio, perché... Non è quello che sono io, non è quello che faccio io stesso, è quello che Cristo in Dio ha fatto per me e per voi. Notate, simbolo meraviglioso, eccolo venire, trascinando l'agnellino, tirandolo avanti. Posso immaginare la bestiolina che cade, probabilmente sapeva cosa si avvicinava, trascinando le sue zampette. Un perfetto simbolo di Cristo che trascina la croce, l'agnello di Dio che scende attraverso Gerusalemme, cadendo, debole. Ecco venire la bestiolina, belando del continuo. E quando arrivò a questa grande pietra, lo mise sulla pietra, prese un pezzo di pietra affilata. Non so, immagino non avessero coltelli a quei giorni. Lo mise là così, lo prese da dietro la testa e lo tirò su così, prese un col... o la pietra e iniziò a tagliare la sua piccola gola, e la pietra iniziò a colpire attraverso la sua gola. L'agnello morì su quella roccia, sanguinando, belando, il sangue che gocciolava, le piccole arterie tagliate, il sangue schizzava dappertutto. A quel punto la sua piccola lana bianca fu immersa nel rossore del sangue. Dio guardò giù dal cielo e disse: «Eccolo, ora l'hai capito, ecco il modo!» Il sangue iniziò a spruzzare dalle sue piccole vene. Cos'era? Del figlio di Dio, 1900 e qualcosa anni fa, oggi pomeriggio, fu guidato dalla prigione, fu portato al seggio di giudizio e da là alla sala della flagellazione, da là su al Golgota, farsi avanti lungo la collina. Simone il Cireneo lo aiutò a portare la croce e là morì sulla roccia dei secoli con il sangue che pulsava fuori da lui, il suo corpo denudato. Alleluia! Enormi scatarrate di derisione dei soldati che gli avevano sputato in faccia, e disse: «Se il mio regno fosse di questo mondo, chiederei al Padre mio, egli mi manderebbe legioni di angeli che verrebbero e combatterebbero per me, ma questo non è il mio regno, ma venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e molto presto arriverà qui. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà!» Oh, mai! Quando Billy Sunday una volta disse che su ogni albero era posto un angelo, disse: «Egli deve solo liberarsi una mano e indicare con il dito, è tutto quello che dovrai fare, concluderemo la questione qua giù». Mai, se non è la verità! Caiafa diede uno sguardo e disse: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso!» Fu il complimento più grande che gli fu fatto! Se avesse salvato se stesso non avrebbe potuto salvare altri, quindi diede la sua vita in modo da poter salvare altri. Alleluia! Amen! Tutti noi eravamo come pecore erranti. Dio pose su di lui l'iniquità di tutti noi. Fu guidato al macello come una pecora, e guidato come una pecora, muta davanti ai tosatori, non aprì bocca. Tuttavia fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo tramite cui abbiamo pace fu su di lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Come potreste rigettare un tale incomparabile amore? Vederlo mentre sale barcollando sul lato della collina, povero, piccolo, debole, un corpo fragile piegato sotto il carico. Penso al poeta quando era seduto là quel giorno, lo intravide e scrisse: «Fra rocce infrante e cieli oscuri, il mio Salvatore piegò il capo e morì, il velo aperto mostrò la via, verso le gioie del cielo e il giorno senza fine». Che Salvatore! Oh, mai, come potremmo mai, come potrei io rigettare un tale amore incomparabile per colui che ha fatto questo per me e per voi? Confido stasera, fratello mio, sorella, che verrai. Dio, quella era la via provveduta da Dio, quella è la via per voi. È l'unico che può avere qualcosa a che fare con voi. È l'unico che ha preso il vostro posto. È l'unico che stasera si trova, Redentore risorto, stante alla destra del Padre, stasera vi vede che supplicate ed intercedete per ogni peccatore che c'è nell'edificio per venire a Lui. Confido che lo farete. Confido che non farete passare questa Pasqua. Cari amici, siamo alla fine della strada. Credo che lo siamo con tutto il cuore, siamo arrivati alla fine della strada. Possa il Signore Gesù benedirvi. Possa Egli rendervi una nuova creatura in Lui. Stasera è la mia preghiera. Possa guidarvi. Una volta c'era un cieco anziano nella Bibbia dal nome di Bartimeo. Il vecchio cieco Bartimeo aveva due piccole colombe, ci viene detto dalla storia, che era solito esporre queste due colombe, facevano delle piccole acrobazie una sopra l'altra, e le persone tenevano il loro, lui alzava la coppa, e poi quando passavano le persone osservavano queste piccole tortore che facevano piccole acrobazie e buttavano dentro delle monete per il vecchio mendicante. Era un uomo sposato e aveva una bambina, non aveva mai visto la bambina in vita sua. Aveva circa 12-14 anni nella fase della sua vita, ora lo stiamo per considerare. Ed era posto una sera, dicono che la sua bambina si ammalò, e lui andò al Signore e disse: «Signore, se solo tu guarirai la mia bambina, domani ti sacrificherò le mie due colombe». Così il Signore guarì la sua bambina e lui sacrificò le due colombe. Dopo un po' sua, e all'improvviso, sapete, la sua cara moglie si ammalò e pensavano che sarebbe morta. Così lui va al Signore di notte, andando a tastoni per la strada sul lato del muro della sua casa. Si inginocchiò nel campo e disse: Dio, Dio, se solo risparmierai la vita di mia moglie, domani ti sacrificherò il mio agnello. Ora, oggi vedete i ciechi guidati da un cane, addestrano quei cani per guidarli. In quei giorni addestravano le pecore per guidare le persone, e così lui aveva un agnello che lo guidava. E disse: Signore, se solo guarirai mia moglie, ebbene, allora domani ti sacrificherò il mio agnello. E sua moglie fu sanata. E il giorno dopo stava salendo al tempio e il sommo sacerdote disse, Caiafa, si alzò e disse: Cieco Bartimeo, dove stai andando? Disse: Sto salendo al tempio, o sommo sacerdote, per sacrificare il mio agnello. Ho promesso al Signore che se avesse guarito mia moglie, gli avrei dato il mio agnello. Disse: Non puoi dar via quell'agnello, Bartimeo, perché quell'agnello sono i tuoi occhi. Disse: Ti darò del denaro e comprerai un agnello dai venditori al tempio. Ma Bartimeo disse: Oh sommo sacerdote, non ho promesso a Dio un agnello, io ho promesso questo agnello. Oh mai, mi chiedo se avete fatto delle promesse simili. Vedete l'agnello onnisufficiente stasera. Pensate: Signore, se mi farai stare bene, prometto che ti servirò, farò tutto quello che posso, se farai vivere mio figlio. Oppure, quando vi trovate che vostra madre sta andando alla tomba, o vostro padre, o i vostri cari, oh Dio, li incontrerò ancora. Mi chiedo se intendete veramente, mi chiedo se questa Pasqua verrà e passerà senza che abbiate adempiuto quello che avete promesso. Egli salì e offrì il suo agnello, tornò, qualcuno lo guidava. Così allora disse, quando tornò indietro, disse: Bartimeo, non puoi farlo. Il sacerdote che andò a prendere il suo agnello disse: Non puoi farlo, non puoi sacrificare questo agnello. Disse: Cieco Bartimeo, sai che questo agnello è i tuoi occhi? Egli disse: Sì, lo so, ma ho promesso a Dio e Dio provvederà un agnello per gli occhi ciechi di Bartimeo. Non molto tempo dopo, stava tremando al freddo, un giorno sentirono un rumore. Dio aveva provveduto un agnello per gli occhi ciechi di Bartimeo. Scendeva per la strada, disse: Cos'è tutto questo rumore? Di solito dove si trova lui c'è del rumore. Disse: Cos'è tutto questo rumore? Disse: Uno, Gesù di Nazareth, sta passando. Buttò la giubba a terra, non guardando dove andasse. Non gli importava. A quel punto Dio aveva provveduto un agnello. Andò dritto dall'agnello, disse: Oh Gesù, figlio di Davide, abbi pietà, abbi pietà. La gente ricca e quelli che erano attorno, nell'avvicinarsi al profeta, al re, diceva: Oh, stai calmo, non può sentirti. Gridò ancora più forte. Alcuni di loro dissero: I giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa simile a quel tempo. Gridò più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me. Dio provvide l'agnello. Quello stesso agnello provveduto per gli occhi del cieco Bartimeo l'ha provveduto per voi. 1900 e qualcosa anni fa, oggi, mentre saliva il Golgota lassù e offrì se stesso ferito e fatto a pezzi allo stesso tempo. Ascolta, amico. Ricorda, Abele andò dal suo gregge, prese l'agnello e lo uccise sul ceppo sacrificale. È meglio ad afferrare questo ora. Abele morì sulla stessa roccia su cui morì il suo agnello. Siete disposti stasera a morire a voi stessi? Siete disposti a morire a tutti i pensieri di voi stessi? Mettetevi solo sulla roccia, là con il vostro agnello, e morite. Dite: Oh Dio, abbi misericordia. Quando penso a uomini e donne che pensano all'orgoglio, giovani uomini e donne che daranno la loro vita per altro, e anche a uomini anziani, pensando al loro lavoro e al loro prestigio e al loro vicinato, qualcosa del genere. Oh, perché non avanzate lentamente lassù verso il Calvario stasera? Alleluia! Lasciate che la vostra vita sia tagliata fuori e morite là alla croce con Lui! Abbracciate la roccia dei secoli, intercedi per me, fammi nascondere dentro di te. Quando le acque scorrono vicine, mentre la tempesta imperversa, nascondimi, oh mio Salvatore, nascondimi. Lascia che il mondo faccia quello che vuole, che i teologi facciano quello che vogliono. Non voglio la loro teologia, quello che voglio è Gesù Cristo nel mio cuore. Lasciami morire con il mio agnello. Oh, so quanto è stata dura quella sera in cui sono entrato in quella vecchia missione di colore là fuori. E tutta la gente bianca che era là attorno dicendo, ecco che entra in una missione di colore. È stato difficile. Mi sono avvicinato là con molto orgoglio del Kentucky dentro di me. Così, ma Dio ha detto, se lo vuoi, scendi proprio là. E sono entrato proprio là e mi sono inginocchiato all'altare e sono rimasto là finché l'agnello. Sono morto al vecchio io, Bill Branham, 20 anni fa. Alleluia! Sono stato crocefisso con Cristo benché io vivo, non io ma Cristo vive in me. Un giorno in quella gloriosa risurrezione, quando Egli verrà, il mio corpo potrebbe riposare nella tomba là fuori. Ma quando verrà, vedrete l'erba ritirarsi e io uscirò fuori nella sua gloriosa immagine, in aggiunta a molti di loro, alleluia, perché l'ho conosciuto nella potenza della sua risurrezione. Confido che sia quello che farà ognuno di voi stasera, salire proprio là al Golgota stasera. Facciamo un piccolo viaggio ora, mentre se ci darai l'accordo, se vuoi sorella, di più vicino a te, mio Dio. Mentre siamo, dite, è un funerale. Ebbene, fratello, se c'è mai stato un tempo in cui ci serve un funerale, è proprio ora quando l'uomo morirà a se stesso e all'orgoglio. Chiniamo i capi in silenzio ora, mentre ci dà un breve accordo, se va bene. Oh Dio, oh, quando penso a cos'è successo là, tremano anche le mie ossa al pensiero. Penso a vedere quell'agnello quando lo hanno fatto a pezzi. Sì, misero spine sul suo capo e le conficcarono. I soldati gli sputarono in faccia e dissero, tu, re, ora fai qualcosa in merito. Egli era il profeta dei profeti. Misero uno straccio attorno al suo volto e lo colpirono sulla testa con una canna. Dissero, ora profetizza, dici chi ti ha colpito. Ma il profeta disse, non aprì la bocca, l'aveva già fatto. Gli legarono le mani dietro di lui, si allontanarono con una grande frusta e lo frustarono finché le sue preziose costole si vedevano sulla schiena. Il sangue scorreva sul suo fianco, gocciolando sul terreno. Lo sento camminare oggi. Dai suoi sandali sento il sangue spiaccicarsi. Quello era l'Emmanuele. Quello era Dio, il sangue di Dio. E li ho visti prendere, mettergli quella croce sulla schiena, quella vecchia, nodosa croce scomposta, rozza. E là egli salì, posta su quella schiena dolorante, egli scese per le strade. La folla che urlava, ridendo, beffandolo, ecco quel profeta, ecco quel grande Gesù, ecco quel guaritore divino. Ma egli è il mio Signore. Oh Dio, oh, lascia che salga con lui. Eccolo là sulla collina. Vedo le giovani donne mezze nude che corrono attorno, lo deridono, i loro fidanzati, abbracciati uno all'altro mentre salgono la collina. Fratello Ward, non è cambiato ancora molto. Posso vedere i membri delle grandi chiese dire, guarda, quello era il tizio che avrebbe fatto a pezzi la nostra chiesa, ha predicato contro il nostro pastore. Guardatelo ora. Ma il profeta disse che sarebbe stato in quel modo. Era l'agnello di Dio. Lo vedo mentre gira la testa e lo sputo scivolare giù dalla sua barba. Alza gli occhi al cielo, fa un respiro profondo e avanza un altro poco. Signore, per fede voglio camminare con lui ora. Voglio dargli un colpetto sulla schiena, dire, Signore, rimarrò qui, dimmi solo cosa fare, lo farò. Quanto ti apprezzo, Signore. Là sulla collina, quando lo deposero, tirarono indietro le sue mani preziose. Quelle mani che fermarono la febbre, quelle mani che dissero al figlio di quella povera vedova quando toccò la sua fronte, o il feretro dove si trovava, venne alla vita. Colui che chiamò Dorca di nuovo alla vita, colui che chiamò alla vita la figlia di Jairo, colui che disse Lazzaro vieni fuori, quelle labbra ora stanno sanguinando, inaridite, piangono, mentre venivano piantati nelle sue mani e nei suoi piedi grandi chiodi crudeli. Mi hanno forato le mani e i piedi, disse il profeta, 700 anni prima che avvenisse. Cos'era? Era l'agnello di Abele. Lo gettarono là a terra e la pelle fu lacerata, il suo povero corpo tremò. Disse, «Oh sete!» Gli diedero dell'aceto. Si agitarono e derisero e si fecero beffe di lui. Dissero, «Tu, grande operatore di miracoli, fai qualcosa in merito ora!» Ma allora i cieli iniziarono ad oscurarsi, i fulmini iniziarono a lampeggiare. Dio nascondeva il suo volto, non poteva più sopportarlo. Oh Dio, quanto deve essere crudele il peccato! Quanto crudele da far sì che quel prezioso facesse quello! Egli pagò persino un tale prezzo che Dio stesso nascose il volto. Gli angeli velarono i loro volti e si girarono per piangere con lui. La luna e le stelle non potevano più andare avanti, non potevano più splendere. Lo stesso Dio che li aveva creati stava morendo sulla croce. Ed egli chinò il capo. Prima di fare quello, egli guardò laggiù a quelle persone che tiravano a sorte per la sua tunica. Adempiendo quello che disse il profeta, disse, «Padre, perdonali, non sanno quello che fanno». Tutto nell'amore, l'agnello di Adamo, l'agnello provveduto da Dio, ucciso dalla fondazione del mondo. Morì là, senza amici, abbandonato persino da Dio stesso. Dio e poi il suo stesso padre lo abbandonò, sanguinante. Tuttavia noi andiamo in giro ridendo, felici, proprio come se non fosse successo nulla. Oh Dio, è stato quel sangue! Quando laggiù all'ospedale il dottore disse sta morendo, è stato quel sangue che mi ha guarito! Un piccolo ragazzo peccatore che correva qui attorno, è stato quel sangue a perdonare i miei peccati! È stato quel sangue che mi ha portato fuori dalla dissolutezza del posto in cui vivevo e mi ha posizionato e mi ha reso tuo figlio! Oh, agnello morente, il tuo prezioso sangue, tienimi vicino alla croce, Signore. Ecco la mia visione, ecco cosa c'è di là. Amore, tutto il grande cuore di Dio che si muove laggiù. E tutti quelli che verranno a Lui non saranno rigettati, riceveranno tutti vita eterna. Chi viene a me non lo caccerò via. Dio, possa ogni individuo qui andare a casa stasera con questo in mente, pensando a che sacrificio, quanto è costato redimere, quanto è costato a Dio. Non è costato nulla a noi, ma a Dio è costato suo figlio, a Dio è costato il prezzo più alto, a Cristo è costato la vita. Era la rosa di Sharon, ma per ottenere il profumo da una rosa dovete schiacciarla. La sua vita meravigliosa fu schiacciata come un giovane di 33 anni e mezzo affinché noi potessimo vivere. Più vicino, mio Dio, a te, rimani vicino a me, Signore, rimani vicino a me. E quando arriverò alla fine di questa strada, la mia vita sta finendo, Signore. Possa Egli, che là è morto, venire allora vicino a me. Possa ognuno qui dentro essere allo stesso modo. Domani, Signore, dopodomani, seppelliremo una signorina che una volta sedeva qui in chiesa ad ascoltare il sermone. Tu conosci tutto di lei ora. Se è arrivata, è al sicuro. Se non l'ha fatto, è perduta. Oh, Dio! Abbi misericordia. Possa ogni uomo e donna, mentre lasceranno questo edificio stasera, andare alle proprie case, andare pensando seriamente, niente fra le mie braccia, proprio semplicemente alla tua croce, e possa ognuno morire su quella croce. Signore, mentre stasera sono qui a questo pulpito, questo vecchio edificio di cemento, consacro la mia vita a te. Ti ringrazio per quello che hai fatto per me e mi consacro nuovamente in questa sera del tuo ricordo della crocefissione. Prendimi, Signore, perdonami tutti i miei errori e i problemi, rendimi forte e potente, Signore, nello Spirito di Dio, affinché possa vincere anime a Te. E benedici questa congregazione, perché lo chiediamo nel Suo nome. Perdona ogni peccatore, richiama ogni sviato. Mentre abbiamo i capi chinati e ogni uomo peccatore, donna qui dentro proprio ora, ragazzini e ragazzine, tutti voi, alcuni di voi giovani, là in fondo, ho dovuto parlarvi duramente l'altra sera. Detesto farlo. Dio benedica i vostri cuori. Potreste aver pensato che il fratello Branham è stato duro, ma io vi amo. Sono stato al vostro posto, so di che cosa si tratta. Ecco perché l'ho fatto, per vedere se proprio non amate il nostro Signore. Pregate per me, pregate che questa sia una consacrazione per me. Alcune di voi madri e padri, gente anziana, fate che questo sia un momento di consacrazione. Proprio ora vorreste? Accettate Lui nel vostro cuore. Credete a Lui con tutta la vostra anima. Ora, mentre con i capi chini qualcuno vorrebbe essere ricordato in preghiera, se vorrete alzate solamente la mano, dite: fratello Branham, ricordati di me, voglio essere più vicino a Dio. Bene, dozzine di mani. Padre, ricorda tutti loro, prego che tu lo conceda. Essi avranno pace. Mentre le lacrime scendono dalle loro guance e gocciolano qui con le mie sul pulpito, alcuni di loro con fazzoletti, alcuni di loro grandi, dall'aspetto forte, uomini duri, qui seduti davanti a me, le lacrime scendono dai loro volti con le guance rugose. Ricevici, Signore. Perdona ognuno di noi nella presenza divina di questo. Caro Dio, stasera perdonaci, Signore, giovani e vecchi. Fa che siamo salvati in quel giorno e portati nel Tuo regno, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Ora potete stare in piedi, in silenzio. Ora tenete proprio i capi chini, lentamente. Più vicino, mio Dio, a te. Più vicino a te, anche se fosse una croce ad innalzarmi, comunque il mio canto sarà. Dio mio Dio, perché mi hai abbandonato? Vieni, Signore, benedici questi cuori. Vorreste solo, con riverenza, senza parlare ad alcuno affatto, senza dire un'altra parola, proprio lasciare l'edificio, in silenzio ora, e andate alle vostre case. Giratevi solo e andate ora a casa vostra, senza dire una parola, giratevi ed uscite, Dio sia con voi. Thank you. Tutti noi eravamo come pecore erranti. Il Signore ha posto su di lui l'iniquità di noi tutti. Ma egli fu trafitto per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo tramite cui abbiamo pace fu posto su di lui. Non di meno lo stimammo colpito, abbattuto, afflitto.